Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata, santo primo venerdì del mese a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Ecco, iniziamo subito con questo atto di riparazione così importante, in particolare proprio il primo venerdì del mese, quante offese Gesù riceve, quante ingratitudini, per cui, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen.
Amen.
Mio Dio, io credo, adoro,
Adoro,
spero e
adoro,
vi amo.
viviamo,
Vi domando perdono per tutti
perdono
quelli
tutti
che non
quelli che non
credono,
credono,
non
non
adorano,
adorano,
non
non
sperano e
sperano
non vi
e non
amano.
vi amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Figliolo,
Spirito Santo,
Spirito
io vi
Santo, io vi
adoro
adoro
profondamente
profondamente
e vi
e vi
offro
offro
il
il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue,
sangue,
anima e
anima e
divinità
divinità
di Gesù
di Gesù
Cristo,
Cristo,
presente
presente
in
in
tutti i
tutti i
tabernacoli
tabernacoli
del
del
mondo,
mondo,
in
in
riparazione
riparazione
degli
degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi,
sacrilegi,
indifferenze con cui
con
egli
egli
medesimo è
medesimo
offeso,
offeso,
e per i meriti
per i
infiniti
meriti
del suo
infiniti del suo
sacratissimo
sacratissimo
cuore,
cuore,
e del
del
cuore
cuore
immacolato
immacolato
e
e
addolorato
addolorato
di
di
Maria,
Maria,
io
io
vi domando la conversione dei poveri
poveri
peccatori.
peccatori.
Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel santissimo sacramento
Sacramento dell'altare.
dell'altare, ti amo
Ti amo
sopra
sopra
ogni
ogni
cosa
cosa e
e
ti
ti
desidero
desidero
nell'anima
nell'anima mia.
mia.
E che ora non posso
Perché
riceverti
ora non posso riceverti sacramentalmente.
sacramentalmente, ti prego, vieni almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te, o mio Signore, chi non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Ecco, allora, oggi è anche la vigilia, vero? È vigilia della Natività di Maria. E con tutte queste famiglie disastrate sarebbe proprio il caso, vero, di consacrare al Sacro Cuore di Gesù le famiglie. E allora Anna, siccome ce l'ho qui a portata di mano, vorrei farla, perché questi cuori così tenerissimi e maltrattati, perché più è tenero il cuore e più patisce, siccome questi sono infinitamente teneri, infinitamente patiscono. E noi siamo il contrario invece, no? Che abbiamo il cuore duro. E praticamente puoi dire quello che ti pare, cambia poco, perché bisogna avere un cuore tenero per capire lo stato di sofferenza di un cuore tenero. La consacrazione della famiglia al Sacro Cuore di Gesù, cuore dolcissimo di Gesù, che avete fatto alla vostra grande devota Santa Margherita quella consolante promessa: io benedirò quelle case in cui sarà esposta l'immagine del mio cuore. Degnatevi oggi di accettare la consacrazione che vi facciamo della nostra famiglia. Ecco, voi, cari ascoltatori, seguite, cioè io leggo anche per voi, ma con il cuore dovete desiderare anche voi quello che io sto leggendo. Facciamo la nostra famiglia. Con essa noi intendiamo di proclamare solennemente il dominio che voi avete sopra tutte le creature e sopra di noi, riconoscendovi per re delle anime nostre. I vostri nemici, o Gesù, non vogliono riconoscere i vostri diritti sovrani e ripetono il grido satanico: non vogliamo che costui regni sopra di noi. Vi ricordate davanti a Pilato cosa? Straziando così nel modo più crudele il vostro amabilissimo cuore. e noi vi ripeteremo con più slancio e con più amore: regnate, o Gesù, sopra la nostra famiglia e su ciascuno dei membri che la compongono. Regnate sulle menti, affinché noi abbiamo sempre a credere alla verità che voi ci avete insegnato, e regnate sui nostri cuori, perché abbiamo sempre a seguire i vostri divini insegnamenti. Siate voi solo, o cuore divino, il dolce re delle anime nostre, di queste anime che avete conquistate a prezzo del vostro sangue e che volete siano tutte salve. Ed ora mantenete la vostra promessa e fate discendere sopra di noi le vostre benedizioni. Benediteci nei nostri lavori, nei nostri traffici, nelle nostre imprese, nella nostra salute, nei nostri interessi, diciamo che mi permetterei di aggiungere anche, benedite il tempo della nostra preghiera, che è sempre più striminzito questo tempo della preghiera, perché questo tempo della preghiera benedetto da voi diventi un desiderio ardente e, diciamo, espansivo, cioè che si preghi sempre di più, non sempre di meno. Benediteci nella gioia e nel dolore, nella prosperità e nelle avversità, ora e sempre. Fate che regni in mezzo a noi la pace, la concordia, il rispetto, l'amore reciproco e il buon esempio. Difendeteci dai pericoli, dalle malattie, dalle disgrazie e soprattutto dal peccato. Degnatevi infine di scrivere il nostro nome nella piaga sacratissima del vostro cuore, e non permettete che si cancelli mai più, affinché dopo essere stati uniti qui in terra possiamo un giorno trovarci tutti uniti in cielo a cantare le glorie ed i trionfi della vostra misericordia, così sia. Vedete, noi siamo abituati sempre a chiedere le cose materiali per prima. Allora, difendeteci dai pericoli, dalle malattie, dalle disgrazie e soprattutto dal peccato alla fine. Però se ci difendi dal peccato, diciamo, allora poi avremo anche meno pericoli, meno malattie e meno disgrazie. Diciamo che sarebbe, penso, il caso, ecco, di mettere al primo posto che ci difendo dal peccato e poi tutto il resto, perché la cosa più importante, tu pensa, c'è cosiddetta una disgrazia e muori in grazia di Dio, non sei nella disgrazia ma sei nella grazia, e va bene. Allora Anna, questo diciamo mese, questo mese è il mese di settembre, che è il mese dell'esaltazione della croce, della dolorata, vero, di Padre Pio, di San Michele, ma questo primo venerdì del mese credo che proprio San Michele abbia detto la precedenza al cuore sacratissimo di Gesù, per cui primo venerdì del mese abbiamo consacrato le famiglie, ed era la cosa più importante, queste povere famiglie che sono massacrate proprio. Bene, allora, poiché siamo partiti in ritardo, adesso dovremmo cercare, io dovrò ridurre un po' i tempi, ma volevo dirvi un pensiero. Ecco, ad esempio, vi ricordate ieri che si parlava della pesca miracolosa, getta le reti sulla destra. Allora, e difatti pescarono le barche, addirittura due barche piene di pesci che rischiavano di affondare, no? Ma è interessante perché Gesù dice agli apostoli: dice: vi farò pescatori di uomini. E lì per lì, devo dire la verità, che non è mai passato per l'anticamera del cervello, ma ho sentito e mi ricordo questa bella spiegazione, cioè molto breve. Ci vedete, voi siete pescatori di pesci. Ora, i pesci, quando li tiri fuori dall'acqua, muoiono, vero? Si dice, come un pesce fuori d'acqua. Qui, voi fino adesso avete pescato pesci che li avete fatti morire alla fine, no? Invece, io vi dico che da adesso in poi sarete pescatori di uomini, che praticamente avverrà il contrario. Dovete pescare le persone morte per farle tornare in vita. Pensa che bella, eh? È una spiegazione molto semplice ma meravigliosa. Allora, anche noi siamo chiamati a fare altrettanto, mica soltanto gli apostoli, perché se tu, vedendo tuo fratello morto, non fai niente per pescarlo e portarlo alla salvezza, vero? Praticamente ti escludi dall'essere apostolo. E poi devi essere apostola, devi, ripeto questo termine che è bruciante, vero? Se tu dici sono forse io custode di mio fratello, ecco, sei Caino, perché Caino ha pronunciato queste parole. Allora, noi sentiamo dire, io ho un odio verso quello là, ma tu non sai neanche quello che stai facendo, ma per carità. Ma per carità, perché il Signore, che avrebbe tutti i diritti eventualmente, visto che l'abbiamo condannato a morte, potrebbe odiarci, invece no, continua ad amarci, e dice amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, è vero, amate i vostri nemici. Il Signore ti ha presentato un disgraziato che tu, tentato o tentata di odiarlo, invece il Signore te l'ha presentato perché dice, ascolta, quello lì è morto, devi portarlo in vita, per cui devi pregare per lui, devi perdonarlo, di fare in modo che tu, con la sofferenza che ti ha procurato quello lì, che tu mi dici che lo odi, vero? Invece, amandolo, gli darai la vita, perché senza amore non c'è vita. Dio è amore, io sono la via, la verità e la vita, per cui bisogna portare l'amore dove non c'è. Eh sì, però me ne ha fatte troppe. Sta calmo, sta calma, perché tu devi calcolare quante ne hai fatte a Gesù Cristo. Tu ne hai fatte molto di più di quelle che quello là ti ha fatto a te. Ecco, ha fatto a te, perché dici quello mi ha fatto soffrire. Ma tu a Gesù Cristo quanti colpi di flagello con i peccati della carne hai fatto? Quante spine gli hai ficcato nella testa a Gesù Cristo con la tua superbia, il tuo orgoglio, la tua vanità, la tua presunzione, il tuo amor proprio, la tua compiacenza, la tua ambizione, la tua vanagloria, la tua ostinazione? Per cui devi dire, quello me ne ha fatte tante, ma io, quello me lo fate a un peccatore, no? Invece io tutto questo gliel'ho fatto a Dio Santissimo, innocentissimo, pertanto se quello è un disgraziato, io sono un super disgraziato, perché ho offeso Dio, e siccome sono un super disgraziato, devo essere un super cristiano, perché se salverò quell'anima, il Signore mi dirà, io mi dimentico anche di tutte le ferite che tu mi hai inferto nella tua vita, ma se tu non lo perdoni, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, tu odi lui, lui odia te all'inferno tutti e due, dove all'inferno non c'è amore, c'è solo odio, pensa. Allora, queste cose bisogna dirle anche in chiesa, perché sennò i cristiani continuano a odiarsi senza sapere come si fa ad essere perdonati, pur conoscendo il Padre nostro. E allora, Anna, che devo dire, bisognerà pur dirle queste cose, no?
Eh sì, sono semplici, ma però raramente ti fermi a riflettere sul valore di queste
parole. Tu dici, quello me ne ha fatte troppe, ma tu prova a calcolare quante gliene hai fatte a Gesù Cristo, no? Che poi tu hai offeso Dio, non hai offeso un disgraziato, no? Per cui, per quanto lui te ne abbia fatte, ma quelle sono caramelle in confronto a quello che hai fatto tu a Gesù Cristo con i tuoi peccati, pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, eh sì, però io non riesco, e devi pregare di più, perché siccome nel cuore c'hai l'odio, questo odio deve diventare amore, e allora devi intanto confessarti e dire: Padre, io ho rancore, odio verso una persona per cui chi odia suo fratello è un omicida, hai capito? Gli hai sparato l'odio al cuore a questo qua. Ah, Signore pietà, bisogna essere semplici come le colombe, vero? E spiegare le cose come sono. È vero, ti fai venire i brividi, dice, a dire queste cose. Era ora che ti venissero i brividi, sei in ritardo con i brividi. Dovevano venirti prima. Pensaci bene, stai attenta, perché il luogo dove vanno quelli che odiano è all'inferno. All'inferno voi pensate che i demoni vadano d'accordo? No, siccome hanno vissuto nell'odio, continuano a odiarsi per tutta l'eternità, perché tu odi il demonio che ti ha tentato, no? Poi il demonio che ti ha tentato odia te, perché praticamente sei sua preda. E praticamente tutta l'eternità in una situazione del genere. Vuoi andare all'inferno, ma pensaci bene, non dire ma però io è umano, non è umano. Stai attento, stai attenta. Se odi qualcuno, tu pensa all'inferno che ti meriti, perché devi smettere di odiare, devi finalmente iniziare ad amare, perché l'amore dà vita, l'odio dà morte. Così, questo è il cristianesimo cattolico, apostolico, romano, insegnato da Gesù Cristo e da tutti i santi, i dottori della Chiesa, vero? E da tutte le sante. Se non vuoi stare in questa religione, diciamo che comunque rischi di andare all'inferno lo stesso, perché hai rifiutato il bene, vuol dire che hai preferito il male alla fine. Ecco. E il Sacro Cuore di Gesù, trafitto da una lancia, e scaturì sangue ed acqua, i sacramenti, così maltrattati, disprezzati, così poco riconosciuti, ecco, non come la presenza reale di Gesù nel sacramento. E allora c'è da piangere, beati quelli che piangono i propri peccati e quelli dei propri fratelli. Vedi che torniamo di nuovo sulle lacrime. Devi piangere di aver odiato tuo fratello. Devi piangere, e non sono capace. Prega finché ti ottieni il dono delle lacrime, ma intanto vai a confessare, perché l'inferno è garantito per chi odia. È garantito per chi odia, perché il paradiso è il regno dell'amore, l'inferno è il regno dell'odio. Se non smetti di odiare, l'inferno è tuo. Bene, allora preghiamo anche per tutti coloro che sono in questa situazione di odio, e non è che sono pochi. Se tu pensi a quanti matrimoni disfatti, lì non c'era più l'amore, vero? Ecco, non solo. Poi ci sono quelli morti ammazzati da una parte e dall'altra, quello è odio, capite? Poi c'è l'odio spirituale, perché quelli che non trasmettono la verità odiano i propri fratelli, per cui pensate che questo mondo è diventato, se non un inferno totale, è un mezzo o un tre quarti inferno. E allora qui, se non invochiamo San Michele Arcangelo che ci difenda nella battaglia contro la perfidia e le insidie del diavolo, siamo fritti di qua e friggeremo per tutta l'eternità all'inferno. E non scherzo, sapete, questa è parola di Dio, non è che sono pensieri personali, è che nessuno li dice, per cui c'è anche questa vigliaccheria che uno non avvisa, e se mangi una cosa che ti fa venire il tumore, vero? Se non ti avviso sono un disgraziato, sono un vigliacco, perché praticamente della tua salute fisica non me ne importa niente. Di quella spirituale peggio ancora, no? Perché ti lascio andare alla rovina e non ti dico come si fa andare alla salvezza e non ti richiamo all'ordine perché tu non perisca in eterno. Bene, è meglio che mi fermo, Anna, perché io credo che questo è già sufficiente per darsi di quei colpi al petto e anche alla testa che è dura come una pietra e dire: Signore, io non pensavo, io credevo, mi ha detto che sei misericordioso. Certo che sono misericordioso, per cui te le faccio dire queste cose. Questa è misericordia, quello che vi ho detto fino adesso è misericordia. L'antimisericordia è quella di non dire la verità. Quelli che parlano di misericordia e non dicono la verità sono antimisericordiosi. Antimisericordia. Bene.
Allora, sì. Ottimo, ottimo inizio. Cari miei, e sentiamo San Paolo.
Sì, 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 sentiamo,
sì.
Sentiamo.
Requisito fondamentale del ministro di Cristo è la fedeltà ai propri doveri, alla dottrina cattolica da trasmettere ai fedeli. Egli infatti è stato scelto da Dio quale Alter Christus per continuare l'opera redentrice con l'amministrazione dei sacramenti e con la predicazione. Grande è la sua dignità e innumerevoli le grazie che il Signore gli accorda per il compimento del suo ministero. Altrettanto grande però è la sua responsabilità dinanzi a Dio, al quale un giorno dovrà render conto della propria condotta. Preghiamo incessantemente per i sacerdoti, affinché corrispondano generosamente e fedelmente alla grazia e siano guide illuminate del popolo di Dio. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, ognuno ci consideri come servi di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ora ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno risulti fedele. A me però poco importa, assai poco, di venire giudicato da voi o da un tribunale umano. Anzi, io non giudico neppure me stesso, perché anche se non sono consapevole di alcuna colpa, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore. Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori. Allora ciascuno riceverà da Dio la lode.
Pensa, Anna, dice: ora ciò che si richiede agli amministratori, che sono i sacerdoti, i vescovi, i cardinali, il Papa, è che ognuno risulti fedele. Fedele a chi? A Gesù Cristo, per cui le mie parole sono parole di vita eterna, non so, i tempi sono cambiati. Siamo ben attenti a quelli che vogliono farci credere che Gesù Cristo abbia detto delle cose, ma forse noi le abbiamo interpretate male. Sì, le siamo interpretate male perché non vogliamo accoglierle come sono. Le mie parole sono parole di vita eterna, non si cambi e non si aggiunga nulla. Ecco, stiamo ben attenti, siamo prudenti e la madre del buon consiglio continui. Ecco, invochiamola perché, ecco, siamo ben consigliati per non cadere nella tentazione di credere a coloro che ci vogliono far intendere o far credere delle cose che non sono.
Certo.
Anna, a te Dondolindo.
Dondolindo, ecco qua, sì. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 4, pagina 556. Dopo aver detto nel capitolo precedente che nessuno deve gloriarsi dei predicatori, quasi fossero essi i salvatori delle anime, San Paolo determina la vera posizione di questi predicatori innanzi a Dio, compreso lui stesso, dicendo: Ognuno ci riguardi come ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ministri nell'insegnamento e nel guidare al bene con l'autorità avuta dal Signore. Amministratori nel dispensare i misteri di Dio, cioè la parola di Dio, i sacramenti e tutte le altre ricchezze spirituali meritateci da Gesù Cristo. Un amministratore o economo di un padrone non deve avere grandi doti di scienza. Per lui è importante che sia fedele al padrone, sia nell'amministrare che nel dispensare i suoi doni. Non è quindi il caso di dividersi in partiti per le doti di questo o di quel predicatore, perché essi, come ministri e amministratori di Gesù Cristo, valgono solo se sono fedeli e non se sono eloquenti. Il giudizio poi di questa fedeltà non possono darlo gli uomini e tantomeno può darlo colui che deve essere giudicato, ma solo Gesù Cristo, come solo il padrone può valutare la fedeltà di un suo economo. Di fronte a quelli che giudicavano San Paolo superiore o inferiore ad Apollo o ad altri, l'Apostolo protesta che di questi apprezzamenti non gliene importa nulla, che anzi dichiara che egli non giudica se stesso, riguardandosi come superiore agli altri, ma senza badare ai doni ricevuti da Dio o alle sue doti personali, egli pensa che è un ministro e un amministratore che potrebbe avere anche la sorpresa di trovare innanzi al giudice eterno delle responsabilità delle quali non si accorge. Egli, in realtà, non ha coscienza di nulla e sa di aver fatto di tutto per compiere il suo dovere, ma non per questo si crede giustificato, ossia perfetto e fedele, perché sa bene che colui che deve giudicarlo è il Signore, al cui sguardo divino nulla sfugge, anche delle cose più occulte. Se infatti egli non osa neppure giudicare se stesso nel segreto della sua coscienza, che pure parla a ciascuna creatura, come possono i Corinzi presumere di dare essi un giudizio sui ministri di Gesù Cristo, schierandosi per l'uno o per l'altro in conseguenza di questo giudizio? Perciò, soggiunge l'Apostolo, non vogliate giudicare di nulla prima del tempo del giudizio universale, fino a quando non venga il Signore, il quale rischiarerà gli occulti segreti, manifestando l'intima coscienza di ciascuno, e farà conoscere i disegni dei cuori, ossia le intenzioni segrete che hanno mosso ciascuno ad operare. È in conseguenza di questo giudizio divino che si può lodare uno a preferenza di un altro, ma questa lode e questo apprezzamento non è lasciato alle creature, è solo di Dio che giudica e che dà a ciascuno la sua lode secondo quel che ha meritato. San Paolo soggiunge che quello che ha detto lo ha applicato in figura a sé e ad Apollo, cioè lo ha detto, per modo di dire, applicandolo a lui, a sé e ad Apollo, per dare un esempio pratico a distruzione di tutti, benché né lui né Apollo in realtà avessero avuto la presunzione di essere altro che ministri e dispensatori di Gesù Cristo e quindi, benché essi non avessero col loro modo di agire dato occasione ai Corinzi di giudicarli come capi partiti o come causa di dissensioni. Egli parla di sé e di Apollo in figura, per parlare ad altri che non nomina, per non suscitare reazioni pericolose, e parla perché tutti imparino quel detto rabbinico: non oltre ciò che sta scritto, cioè non pensare e non operare oltre i limiti della Sacra Scrittura, né presumere quindi di formare a proprio capriccio nuovi sistemi di dottrina e di vita, affinché nessuno si gonfi di orgoglio a favore dell'uno a detrimento dell'altro, cioè affinché non si formino quei partiti e quelle scuole particolari che rendono fanatici i loro seguaci a detrimento degli altri con i quali sono in opposizione. Con queste parole un po' oscure per noi, ma chiare per quelli ai quali le indirizza San Paolo, condanna quello spirito di orgoglio e di monopolismo che dolorosamente è tutt'altro che sparito da alcune congregazioni religiose e da alcune scuole teologiche o morali. Se tutti si attenessero strettamente a ciò che è scritto nei sacri libri e nelle solenni decisioni della Chiesa, e se si considerassero come semplici ministri di Gesù Cristo e amministratori dei misteri di Dio, non si gonfierebbero di orgoglio contro gli altri, quasi che essi soli fossero maestri, competenti, scienziati, e gli altri fossero deficienti, incapaci ed ignoranti. Essi si arrogano un diritto di giudici, valutano gli altri alla luce delle loro idee, si gonfiano di orgoglio, si gloriano della loro fama, magari anche vera se si vuole, e se ne gloriano a detrimento degli altri, dividendo così le forze della Chiesa, dando agio ai suoi nemici di prendere il sopravvento su di essa. Questo tristissimo spirito di monopolismo orgoglioso è causa di intrighi, di maneggi, di politicantesimo, di doppiezze, di falsità e di calunnie, e non raramente di veri e delittuosi soprusi a danno di altri che pur sono capaci di operare il bene. San Paolo si rivolge perciò con forza a quelli che tra i Corinzi erano animati da questo spirito, e per essi si rivolge a tutta la Chiesa in tutti i secoli, giacché la sua parola, ispirata dallo Spirito Santo, non era diretta solo a quei fedeli, ed esclama: chi è che ti distingue? E che cosa hai tu che non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché te ne glori, come se non l'avessi ricevuto? Che cosa hai tu che ti rende superiore agli altri, se quello che hai e che tu pomposamente credi una tua particolare dote è prerogativa, e l'hanno anche gli altri? Chi infatti si pone al di sopra degli altri, considerandosi con orgogliosa iattanza, crede sempre di essere singolare in tutto e crede sua specialità inconfondibile, quello che in realtà hanno pure gli altri, come per esempio la scienza, la disciplina, lo zelo, la serietà nell'operare. Il regno di Dio non sta nelle parole, ma nella virtù. E se non vogliamo che veramente Gesù Cristo regni, e se noi vogliamo che veramente Gesù Cristo regni, dobbiamo operare efficacemente per la sua gloria e richiamare al suo dolcissimo cuore tutte le pecorelle sbandate del suo vile. Il mondo non sarebbe nello stato nel quale è se tutti i ministri di Dio avessero lavorato e lavorassero per le anime efficacemente. Risvegliamoci a novella vita e come una falange compatta eliminiamo dalla vita delle famiglie e delle nazioni le tristi influenze di Satana. Amen. Ecco qua, Claudio, allora. È possibile chiedere una pausa musicale?
Sì, chiediamo la pausa musicale adesso. Visto, intanto.
Sì,
allora.
Sì.
Di relax.
Sì.
No, ma mica per ascoltare la pausa musicale.
No, faccio riflettere su
pensare quello, a quello che abbiamo sentito fino adesso.
Sì, 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 infatti, considerare, ecco, quello che abbiamo sentito. Allora io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio, il numero telefonico è 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Ogni acque di sicola meno Gesù.
Abbiamo
sì.
Questa Anna.
Sì.
Domani è la
natività sì,
di Maria.
Sì.
E dobbiamo pur dire una parola, no? Di intermezzo, perché praticamente questa. La dolce bambina, o Maria, dolce bambina, che venisti a salvare il mondo, dandoci il Redentore tanto sospirato, noi ti offriamo devotamente tutti gli omaggi del cuore. Deve andare a confessarsi prima però, per avere un cuore puro, se no che omaggi li facciamo? Mica le immondizie, bisogna avere un cuore puro, gli omaggi del cuore puro, ti ammiriamo nella tua grande umiltà, ripiena di tutte le grazie del cielo e della terra. Contempliamo la tua purezza senza macchia, il tuo tenero amore per il Signore. Oh, come ti benediciamo, Santa Madre nostra, che vieni a distruggere la maledizione dell'antica madre. Quanta gioia hai recato al mondo, per te è vinta la morte, per te è vinto il peccato, per te l'umanità vede schiudersi il paradiso, intorno alla tua culla, vagheggiata dai profeti, già cantano gli angeli la lieta novella che annunceranno al mondo sulla capanna di Betlem. O celeste bambina, accogli la nostra ardente riconoscenza, insegnaci con il tuo esempio a non rendere vani i doni di Dio. Allora, siccome noi domani non abbiamo la possibilità, vero, al tu per tu, però domani c'è il sabato con Maria alle 16:30. Ma pensavo questa mattina, Anna, che è vero che dall'eternità Dio ha pensato, vero, a questa creatura meravigliosa che sarebbe diventata la madre del suo figlio, la madre del figlio. Ma però pensavo anche a San Giuseppe, perché Dio è chiaro che ha pensato alla Madonna, ma ha dovuto anche pensare a un degno sposo, padre putativo del suo figlio. Pertanto, questa mattina, mentre pensavo alla Natività di Maria, ho pensato anche alla Natività di San Giuseppe, che praticamente non si festeggia, ma in cuor nostro possiamo anche festeggiarlo, perché Dio, come ha pensato alla Natività di Maria, ha pensato anche alla Natività di San Giuseppe. Anna, ci avevi mai pensato?
No, è vero, è vero. Infatti proprio è...
San Giuseppe...
Direi che è trascurato, almeno non è un'espressione giusta, però veramente c'è il silenzio attorno a questa figura. Sì.
Nel tempo, vedi che a Fatima, è una cosa incredibile, non capita, no? La Madonna è apparsa, vero, con San Giuseppe, il bambino, no? Allora, praticamente la Sacra Famiglia aveva già preannunciato: guardate, la Sacra Famiglia, state attenti, se non farete quello che vi ho chiesto, io vi presento la Sacra Famiglia, e ogni famiglia è sacra a Dio, perché è consacrata, vero, ha un sacramento, no? State attenti, perché se non lo farete, il mio sicuro rifugio, voi non lo volete accogliere, ecco, vedrete cosa succede alle famiglie. Hai visto cosa è successo? Bene, ma noi nel secolo futuro diremo queste cose, noi invece a Radio Buon Consiglio le sentite un secolo prima. Bene, allora Anna, io lascio a te la parola, perché il Santo Vangelo,
sì,
tu hai parecchie cose poi da leggere, per cui non ti interrompo più.
Ti ringrazio, sì, mi allaccio al Vangelo di ieri, la barca di San Pietro, ecco, la chiesa docente, quindi sicuramente c'è una buona lettura su cui riflettere. Allora, dal Vangelo secondo San Luca: in quel tempo i farisei, i loro scribi, dissero a Gesù: i discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei, i tuoi invece mangiano e bevono. E Gesù rispose loro: potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni digiuneranno. Diceva loro anche una parabola: nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio, altrimenti il nuovo lo strappa, il vecchio non si adatta, e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: il vecchio è gradevole. Bene, passo alla meditazione di Don Dolindo. San Luca, capitolo 5. Dio è mirabile nel suo linguaggio, e sotto umili cose esprime disegni grandiosi di sapienza e di amore. Chi non direbbe più solenni e stupende le scene del Pentateuco di fronte alle parabole e ai racconti del Vangelo? Eppure quelle scene erano una figura, mentre il Vangelo è la realtà. Non solo, ma è l'annunzio di più grandi cose, è il quadro del mirabile sviluppo della redenzione. Per questo è chiamato Vangelo, annunzio della buona novella. Se si può dire una frase ardita, nell'Antico Testamento Dio ha lasciato alle sue parole un carattere più umano e per questo a noi sembrano grandiose. Nel Nuovo un carattere più divino e per questo a noi sembra più semplice e meno grandioso. Siamo lontani dal divino. I nostri pensieri non sono quelli di Dio. E per questo valutiamo molto un monte di marmo e poco una gemma preziosa estratta dalla miniera. La scena di Gesù che insegna dalla barca di Pietro sembra la più semplice, la più normale, innanzi, per esempio, al passaggio del Mar Rosso e al cantico di Mosè. Sembra piccola cosa, eppure l'espressione di un'immensa grandezza del magistero divino affidato a San Pietro, come subito vedremo. Non è il passaggio di un popolo da una riva all'altra, ma il passaggio della luce divina, della verità, dal mare infinito alla nostra piccolezza. Non è la figura della liberazione dal peccato nel battesimo, come era il passaggio del Mar Rosso, ma è la sintesi e come la semente feconda della più grande misericordia, fatta all'uomo libero e intelligente. Questo è il magistero infallibile affidato a San Pietro. I poveri critici ed ipercritici, questi pigmei di fronte al pensiero di Dio, s'affannano a scrutare la lettera e credono di aver scoperto il sole. E quando hanno esumato uno scartafaccio antico o hanno fatto l'anatomia naturale di un testo sacro, si affannano a colmare, dicono essi, le lacune del testo. E qua ne vedono uno corrotto, là uno monco, altrove uno che a fatica si armonizza. Scavano a tutta forza gli antri morti della storia, ostruiti da macerie, e credono di aver fatto tutto. Quando hanno potuto raccattare una notizia più o meno dubbia da mettere insieme al sacro testo senza pensare che uniscono la gemma falsa alla vera e che si sforzano di mettere in evidenza quello che Dio ha voluto eclissare perché è inutile o dannoso allo scopo che egli ha nel parlarci. I poveri critici o ipercritici non si accorgono di frustrare con le loro piccole o false luci lo scopo che Dio ha avuto nel lasciare certe oscurità nel testo e nel tacere certe notizie. Sono riflessioni importantissime queste, che debbono profondamente umiliarci innanzi a Dio ed abituarci a trattare la sua parola con vero spirito di fede. Gesù Cristo, quando andò a predicare nella Galilea, chiamò una prima volta alla sua sequela Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni, come raccontato in San Matteo e in San Marco. Egli li incontrò sul lago di Genesare, quando gettavano le reti in mare, e li chiamò per farli pescatori di uomini. Alla sua voce essi subito abbandonarono le reti e lo seguirono. Ma è evidente dal contesto che non lo seguirono definitivamente. Anzi, dopo poco ritornarono alle reti e alle barche, pensando che era per loro necessaria la loro arte e professione per vivere. Seguirono Gesù. E quando videro che era povero e viveva di elemosine, pensarono che non potevano ragionevolmente prescindere dal loro guadagno e ritornarono alla pesca. Questo si rileva dalla ricostruzione dell'atteggiamento di San Pietro nella pesca miracolosa, come subito vedremo. Nel chiamare i quattro pescatori, Gesù li avrebbe voluti tutti per l'opera sua, ed essi in un primo momento gli si dettero, ma dopo pensarono, magari anche a scopo di bene, di non dovergli essere di peso. Giudicarono che le elemosine che riceveva Gesù non potessero loro bastare e ritornarono al lago per pescare di notte, sperando di guadagnare almeno qualche cosa. Gesù li trovò dopo questa notte di pesca, che fu infruttuosa, mentre lavavano le reti. C'erano ferme due barche. Una apparteneva a Simone e l'altra a Giovanni, ossia al padre suo, Zebedeo. La folla che seguiva Gesù si accalcava sulle rive del lago ed egli, per parlare meglio e farsi sentire da tutti, salì sulla barca di Simone e lo pregò di allontanarsi un poco da terra. Stando a sedere sul pontone della barca, ammaestrava il popolo. Non era un gesto vano, né era un atteggiamento accidentale quell'insegnamento. Egli guardava lontano al compimento dell'opera sua, ai secoli perenni, nei quali avrebbe insegnato al mondo dalla sede di San Pietro ed avrebbe ammaestrato le genti dalla sua barca, ossia dalla Chiesa. Quel suo gesto era divino e come tale era semplicissimo e seguiva in eterno il diritto della Chiesa cattolica ad ammaestrare le genti. Tutti i sofismi delle eresie e tutte le violenze dei tiranni non hanno potuto e non potranno mai cancellare questo diritto. La barca di San Pietro diventava in quel momento granitica, diventava una sede di bronzo, un monumento immortale. Il gesto di Gesù l'aveva come consacrata, mutandone la natura, e l'aveva resa conquistatrice di anime nel suo adorabile nome. Essa ha attraversato i secoli ed attraversa ancora fra le più fiere tempeste, ma non è sommersa mai e continua a raccogliere anime nella sua rete, anche quando par che le sfuggano e che non ne prenda più per l'apostasia universale. Gesù Cristo volle mostrare a Simone e agli altri tre apostoli chiamati sulle rive del lago che egli era provvidenza bastevole a sostenerli e volle nel medesimo tempo preannunziare la pesca miracolosa di anime che avrebbe fatto la sua Santa Chiesa nel grande trionfo del suo regno e perciò ingiunse a Simone di prendere il largo e gettare le reti. Da esperto nell'arte sua, Pietro sapeva che non c'era speranza di pescare nulla, dato che per tutta la notte, ossia nelle ore più propizie, avevano invano gettato le reti. Però la sua fede si era rinnovata per la vicinanza di Gesù e dalla luce dei suoi insegnamenti e senza esitare nel suo nome gettò le reti. Immediatamente i pesci riempirono la rete in tanta copia che quasi si rompeva ed egli, che era forse in compagnia di Andrea, fece con lui segno all'altra barca, dove erano Giacomo e Giovanni, poiché li avesse aiutati. Essi, remando di gran forza, si accostarono e raccolti i pesci riempirono le due barche che quasi affondavano. La fede di Simone a quel miracolo si risvegliò in pieno. Egli era ritornato alla barca e dalle reti perché aveva creduto imprudente non avere un cespite certo di guadagno. Ed ora constatava che Gesù poteva non solo sopperire alle sue necessità, ma poteva farlo con abbondanza. Sentì tutta la propria ingratitudine, la propria miseria, e gettatosi alle ginocchia di Gesù che era seduto sulla sponda della barca ed aveva i piedi nascosti dai pesci che la colmavano, esclamò: «Allontanati da me, perché io sono uomo peccatore». E voleva dire: «Tu mi hai chiamato, mi hai promesso di alimentarmi anche corporalmente, ed io ho dubitato di te ed ho creduto che valesse più il mio posto di pescatore che la tua provvidenza. Lasciai tutto per te e con volubilità sono ritornato, non tanto alla mia barca quanto al mio mestiere, rifiutando praticamente la tua chiamata. Non sono degno che tu mi accolga con te. Allontanati, stai in cattiva compagnia. Io non sono che un peccatore». Anche gli altri compagni di San Pietro furono presi dai medesimi sentimenti, perché anch'essi avevano diffidato della divina provvidenza. Ma Gesù, pieno di bontà, rivolto a San Pietro singolarmente, perché a lui principalmente aveva voluto dare la lezione e perché egli era il più addolorato, disse: «Non temere, d'ora innanzi sarai pescatore di uomini». Tutti allora, tirate in secco le barche, abbandonarono ogni cosa e lo seguirono definitivamente. Gesù Cristo aveva rinnovato la fede dei primi quattro suoi apostoli, ma aveva anche annunziato la pesca miracolosa di anime che la Chiesa avrebbe fatto negli ultimi tempi, nel fulgore del suo trionfo, quando gli apostoli della verità, attratti o sospinti da motivi umani, vanno a pescare le anime. Sono nella notte, soli, senza l'aiuto di Gesù, e non prendono nulla. Sono stati secoli di raccolta, senza dubbio, ma le anime conquistate di fronte a quelle sfuggite alla rete amorosa possono dirsi quasi nulla. La grande maggioranza del genere umano, quasi 4 milioni di uomini, non fa parte neppure di nome del suo gregge. Nell'apostasia poi delle nazioni, alla quale noi stessi assistiamo, la raccolta è anche minore. Ma la Chiesa non muore e il suo apostolato non può essere vano. Viene con grazie particolari, insegna dalla barca di San Pietro, sparge una luce più intensa sulle eterne verità, esorta San Pietro a prendere il largo, cioè ad aprire il cuore ad una grande fiducia e ad andare verso le nazioni nel suo nome divino. Ecco, getta le reti e le vede subito ripiene di pesci. La pesca è grande, ma non è solo la barca di San Pietro che le raccoglie, c'è anche la barca di San Giovanni, il discepolo dell'amore, poiché l'amore le raccoglie in un solo vile e l'amore viene in suo aiuto mirabile. Allora ci sarà un regno di grande umiltà, e come San Pietro si confessò peccatore, così non esiterà per la gloria di Dio riconoscere i propri torti e a cancellare i tristi ricordi di passate prevaricazioni e a riunire il mondo in un suavissimo abbraccio di perdono. Questo non è un sogno o una fantasia, è la grande speranza della Santa Chiesa, specialmente in questi tempi di apostasie e di amarissime prove. Si è troppo confidato negli uomini, e si è troppo sperato nella loro lealtà umana, e si sono gettate le reti nella notte, senza Gesù, nella speranza di un successo più umano che soprannaturale, nella fiducia di accrescere col prestigio umano le proprie possibilità ed il proprio ascendente. Tutto questo non ha fatto pescare le anime, e la notte è passata agitata dai flutti, con nessun frutto di conquista. Bisognerà gettare le reti in pieno mare, quando meno si ha fiducia di raccogliere, ma con grande abbandono in Gesù, Re universale dei secoli. Ed allora la rete si colmerà e la Chiesa sarà nel suo vero trionfo, che è amore, nella conquista e nell'esaltazione del regno di Dio. Ai pescatori di uomini, che dovevano un giorno raccogliere nella santa rete dell'amore le anime, Gesù aggregò anche un gabelliere, a ciò che avesse, per così dire, fatto pagare dalle anime al Signore il tributo dell'amore, e ne avesse fatto riconoscere il dominio a tutte le genti. Lo staccò dal banco delle povere ricchezze terrene per renderlo amministratore delle ricchezze eterne, e da ministro del dominio di oppressione lo rese ministro del dominio dell'amore suavissimo di Dio. Gli scribi e i farisei, che riguardavano con estremo disprezzo i pubblicani e i peccatori, furono grandemente scandalizzati nel vedere Gesù a tavola con essi, nel banchetto che gli aveva offerto San Matteo, e non osarono però fargli direttamente delle rimostranze, ma si rivolsero ai suoi discepoli. E Gesù sentì le loro rimostranze elevando la sua voce misericordiosa, disse che egli era come il medico che andava cercando gli infermi per risanarli e che non era venuto a chiamare i giusti ma i peccatori. Ammetteva che tra i convitati vi fossero dei peccatori, ma non ammetteva che fossero abbandonati a loro stessi e perissero miseramente. Egli, Redentore di tutti, non poteva farli perire. Egli per primo rompeva le barriere che i farisei avevano preteso di porre intorno ai traviati ed apriva le braccia della sua misericordia per riceverli tutti. Un banchetto. Non sarebbe sembrato l'ambiente più adatto per promuovere la conversione, ma Gesù lo mutava in banchetto di vita, con la sua parola, e benediceva il cibo perché avesse sostenuto le forze che dovevano servire Dio, cacciando così Satana dai luoghi dove più era solito fare messe di anime. Non gli ripugnava di mutare un banchetto materiale in un convito spirituale, perché un giorno avrebbe raccolto gli uomini nel banchetto eucaristico, come unica famiglia innanzi allo sguardo del Padre. Ai farisei abituati a digiunare e a predicare un'austerità tutta esterna, ai discepoli di Giovanni che si ispiravano alla vita penitente del loro maestro, questo sembrava un disordine. La vita dei discepoli di Gesù, aliena da pratiche di penitenza esteriore, e se ne lamentarono con lui, ma egli li difese dolcemente mostrando un altro aspetto dei conviti ai quali si degnava intervenire. Quando si fanno le nozze, gli amici dello sposo non digiunano, perché il banchetto è parte integrante della cerimonia nuziale. Ora egli era venuto precisamente a sposare l'umanità e ad incorporarla a sé. I banchetti ai quali partecipava con i suoi discepoli erano come banchetti di queste nozze, da lui mutati in occasioni di apostolato e di benedizione per tanti cuori. Egli così veniva incontro alla debolezza dei suoi apostoli, non forzandoli a penitenze straordinarie, ma addestrandoli poco per volta alla vita di rinunzie alla quale li chiamava. Ecco, il principio della vita spirituale è quasi sempre pieno di gioie, proprio come un banchetto. L'anima si nutre, si sazia, si consula e spesso crede così di essere giunta a grande perfezione. E tutta quella gioia, invece, pur essendo un bene del quale bisogna essere riconoscentissimi a Dio, è il banchetto dell'amore che sposa l'anima, è frutto del Signore, non è testimonianza della nostra fedeltà a Lui. Quando ci opprimono le prove, allora siamo noi che possiamo rispondere all'amore di Gesù Cristo e rendergli il vero omaggio della nostra fedeltà. È Dio medesimo che non mette un panno nuovo sul vecchio o il vino nuovo nell'otre già usato e consumato. Egli segue con paterna bontà le anime, le conforta, le consola e non dona loro le grandi prove se non quando sono già provette nelle sue vie. Bisogna dunque consolarsi nelle stesse aridità interne ed offrirsi a Gesù, perché egli ci forni con il suo dolcissimo amore nel disegno della sua volontà. Amen.
Amen. Ecco. Anna. Praticamente noi abbiamo una, come dire, un fiume, un oceano di grazie offerte, però non riconosciute come tali. Per cui ascoltiamo, ma siccome queste parole sono parole di vita eterna, non sono parole come quelle che fanno gli uomini di questo mondo, ovvero i governanti di questo mondo, i commercianti e i grandi banchieri di questo mondo, che praticamente promettono aria fritta, perché alla fine, anche se tu potessi guadagnare chissà che, non puoi portarti via nulla, puoi portarti solo le virtù, gli atti di amore rivolti al Signore. Per cui diciamo i santi sono invece coloro che predicano le cose che servono per meritare quel posto in paradiso. E tornando, stavo pensando al discorso fatto precedentemente riguardo, all'odio, che è molto delicato, perché il demonio lì praticamente ti incatena. Allora, cosa succede? Tu dici a uno, guarda che tu vai a finire all'inferno. Quello, praticamente per capire che è un fatto diabolico, diceva, bene, me ne andrò all'inferno, ma io quello là non lo posso perdonare, no? Per cui tu rinunci a un bene eterno e sposi un male eterno perché non sei disposto a seguire Gesù che è venuto a perdonarci e ti perdona. Cioè, questo è proprio il demonio che ti frulla il cervello, l'orgoglio, però, la superbia è diabolica. Questo, però, noi pensiamo che sia solo un fattore umano. No, no, è un fattore, sì umano, accolto dall'uomo, ma è diabolico, è satanico. Non serviam, non voglio, non posso servire l'amore, sono disposto a servire l'odio. E bisogna parlare chiaro, né? Pertanto è diabolico. Uno deve pregare molto, confessarsi bene, chiedere la grazia, ovvero alla Madre della Misericordia, alla Madonna, ecco, di riuscire che mi organizzi un po' anche le cose perché io lo possa fare. Perché se io ti dicessi, vuoi continuare a odiare e andare all'inferno? Sì, voglio andare all'inferno. Dice, questo non è ragionevole, perché l'inferno non è una parola, è un male eterno. Cioè praticamente finisci dove ci sono bestemmie, odio per tutta l'eternità. Non finiranno mai. E tu preferisci questo piuttosto che dire, vabbè, ma alla fine cosa mi costa perdonare un povero disgraziato come me? Perché alla fine lui non è un disgraziato diverso di te. Visto che tu non riesci a perdonarlo, sei disgraziato anche tu, per cui tu non sei meglio di lui. Ecco. Però, vedi, bisogna un po' aiutare le anime, perché il Signore è a braccia aperte che ci aspetta, però stiamo attenti perché l'odio è diabolico. E chi ci fa del male dobbiamo dire, beh, io merito perché io del male ne ho fatto, per cui è giusto che lo sconti in espiazione dei miei peccati. Allora vedi che risolvi, vedi il bene anche dove tu vedresti solo il male, perché il demonio non ti fa vedere il bene che tu produci perdonando. Ecco, ti fa vedere soltanto che tu sei, io sono io. È vero, io, questo è diabolico, perché Satana fa gli stessi discorsi identici, io. Bene, Anna, c'hai un fioretto?
Sì, no, pensavo proprio un veleno che ti entra nel sangue, ti
no,
paralizza.
È mortale, diabolico, terribile, mortale, micidiale e infernale.
Sì, proprio lo assorbi e ti paralizza.
Però se non lo spieghi bene, uno pensa che sia... che sia praticamente
umano, così, sì, ecco,
sia rabarbaro,
sì,
no?
Sì, esatto.
Non è rabarbaro.
Per carità, mamma mia. Ecco il fioretto di oggi, sì, che ti ha fatto la Madonna. Capitava spesso che San Pio da Pietralcina, attraverso la luce dello Spirito Santo, riuscisse a vedere nell'anima la macchia del peccato. Particolare ribrezzo poi il Santo Cappuccino provava soprattutto per il peccato di bestemmia. Cesare Salvucci era sceso dalle Marche insieme ad un amico per portare dei mobili a Monte Sant'Angelo in provincia di Foggia. Mentre facevano l'ultima salita, prima di giungere a destinazione, il camion rimase in panne e si fermò. Non ci fu verso per farlo ripartire. L'autista perse la calma e fu preso dall'ira. Il giorno dopo i due andarono a San Giovanni Rotondo, ove Cesare aveva una sorella tramite la quale ottennero di confessarsi da Padre Pio. Entrò prima l'amico. Il padre non lo fece neanche inginocchiare, lo cacciò via, apostrofandolo pesantemente. Venuto poi il turno di Cesare, questi si accusò. Mi sono adirato. Ma Padre Pio gridò, Sei sciagurato, hai bestemmiato la mamma nostra. Che ti ha fatto la Madonna? E lo cacciò via anche lui. Mamma mia, ragazzi. Ecco, poi c'è un pensiero.
Hai capito? Siccome Padre Pio vedeva chiaramente il peso dei peccati, ma lui diceva, quando io confesso davanti a me c'è la Madonna e Gesù Cristo, io guardo la faccia loro. Non è che Padre Pio si comportasse in modo diverso da come doveva comportarsi. Noi non possiamo dire, beh, pazienza, tanto il Signore è buono. Sì, lui è buono, ma sei tu che sei cattivo e devi diventare buono anche tu, e non restare cattivo. Bene, allora, santa giornata a tutti. Se potete, vedete, non mancate di andare a confessarvi, vero? E fare la comunione, la messa il primo venerdì del mese, di questo mese così importante. Andiamo verso l'autunno, dove si raccolgono i frutti, la frutta, i frutti del peccato e i frutti delle virtù. Preghiamo, 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 perché, cari miei, c'è poco da scherzare, sapete, con la vita eterna, è da sciocchi, da stolti. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.